Buonasera a tutti, diamo inizio a questa seconda conversazione musicale del ciclo Musica in Cattedra. Questa sera abbiamo tra noi il maestro Bruno Canino, famosissimo pianista e amatissimo dal pubblico di Milano, e anche la partecipazione di questa sera ne è testimonianza. La conversazione di questa sera, con ampia esecuzione al pianoforte, verterà su due grandi autori della musica classica, Johann Sebastian Bach e Debussy. Io vorrei dare la parola a un altro ospite di eccezione, che farà un saluto introduttivo, una presentazione del maestro Canino, che è il maestro Marcello Abbado, direttore del Conservatorio di Milano.
Sono stato invitato a parlare di Bruno Canino, ho accettato con entusiasmo, perché stimo, ammiro, amo Bruno Canino come tutti voi, perché ho molte cose da dire su Bruno Canino, ma non immaginavo di trovare questo pubblico così straordinario, pure eccezionale e così numeroso, quindi sono piacevolmente sorpreso. Conosco Bruno Canino da moltissimi anni, e i ricordi più lontani sono di quando Bruno studiava con un grande maestro, Enzo Calace, che aveva abituato i suoi allievi a fare gare di stile, quindi gare nell'esecuzione di Bach, gare nell'esecuzione di sonate di Scarlatti. Bruno Canino regolarmente vinceva la gara, era allievo del corso medio e già dimostrava allora un talento eccezionale, una grande precocità. Una delle sue specialità era quella di saper leggere a prima vista qualunque composizione. Leggere a prima vista significa gli si dà il testo musicale, lo esegue. Questo lo sanno fare pochi. E ricordo, collegato con questa capacità di lettura, che quando nel concorso per compositori a Pesaro la Fondazione Rossini aveva bisogno di un pianista che leggesse le 30 partiture, Bruno Canino venne invitato, suonò davanti alla giuria le 30 partiture, a prima vista. Una cosa sbalorditiva, unica. Bruno Canino ha alcune particolarità. Innanzitutto di essere sempre disponibile. Credo che la prima volta in cui dimostrò questa capacità, questa disponibilità, fu quando mio fratello Claudio, erano allora appena diplomati, lo invitò in un complesso molto speciale, un complesso di solisti, che tra l'altro andò a suonare a Vienna e ebbe un grande successo. Ma ricordo l'episodio perché la RAI registrò e trasmise il concerto di questi giovani sconosciuti. La RAI anche allora amava certo tipo di spettacolo e per certo spettacolo non aveva problemi di compensi. Invece in quel caso, per quei 10 giovani musicisti, la RAI diede la cifra strabiliante di lire 50.000 per tutti e 10. È vero che allora, parlo di anni fa, la lira valeva un po' più di adesso, però ricordo che anche Claudio aveva detto che quelle 50.000 lire erano vergognose. Ma la cosa divertente fu che poi la RAI, man mano che i musicisti divennero famosi, trasmise quella registrazione moltissime volte, e quindi, senza più dire che si trattava della esecuzione dei giovanissimi, ci fu chi ascoltò di recente quella splendida esecuzione con Bruno Canino pianista, con Claudio Abbado direttore, senza sapere che la RAI aveva fatto un affare d'oro. Disponibilità di Bruno Canino: quando vi è un concertista di valore che ha bisogno di un partner d'eccezione, il partner d'eccezione è Bruno Canino, il quale sa innestare una specie di marcia in più man mano che si trova a collaborare con musicisti molto particolari, ancora collegata con la presenza di Claudio alla Scala. Ricordo una splendida esecuzione del quinto concerto brandeburghese di Bach, in cui Bruno Canino suonò il clavicembalo e suonò in maniera impareggiabile. Né prima né dopo ascoltai un'esecuzione del quinto brandeburghese con un clavicembalista così straordinario, con una logica eccezionale nel fraseggio, la logica che solo il musicista che vive al momento la realizzazione del messaggio musicale sa trasmettere al pubblico. Un'altra eccezionale esecuzione di Bruno Canino fu quando suonò un certo mercoledì pomeriggio, giornata insolita per i concerti a Milano, con Perlman, uno dei più grandi violinisti al mondo. La cosa sbalorditiva fu non solo il livello dell'esecuzione, ma che nella sonata di Mozart che apriva il programma, Bruno Canino riuscì a suonare meglio di Perlman. Quindi strabiliante, sbalorditivo, potete sfogliare il dizionario dei sinonimi e trovare tutti i vocaboli aderenti a quella situazione. Due parole su Bruno Canino docente. Ha insegnato al Conservatorio di Milano per 24 anni, ha lasciato quando si è reso conto che la sua attività di concertista, la sua attività di musicista, di docente anche in masterclass, lo assorbiva talmente da non poter essere presente al Conservatorio. Ma finché insegnò, fu maestro nel trasmettere una metodologia di organizzazione che consisteva in questo: stabilito l'orario regolare delle lezioni, se occorreva recuperava la lezione nell'ambito della settimana, si metteva in contatto con gli studenti. Dovete sapere che in conservatorio ogni classe ha 10 studenti, il docente ha 12 ore di lezione, la lezione in pratica è individuale. Ebbene, Bruno Canino molto raramente ha chiesto dei permessi per motivi artistici. È arrivato a un caso limite, ve lo voglio raccontare. Una mattina alle 9 è comparso in frac per fare lezione e mi disse: a mezzogiorno ho l'aereo e poi non ho il tempo di cambiarmi, quindi sono già in frac per il concerto di questa sera. Non ho mai visto nessun docente arrivare alle 9 del mattino in frac, e quindi rappresenta questo un caso limite che è paradossale, ma che anche dimostra l'attaccamento di Bruno a qualunque cosa faccia. Ancora, Bruno Canino un anno suonò con Severino Gazzelloni, il famoso flautista. Eravamo a Pesaro, nell'intervallo andai a salutare Bruno. Lo trovai seduto al tavolino che copiava, in bella copia, la minuta di una propria partitura. Per utilizzare bene il tempo, mi disse. Il tempo era poi quei 15 minuti dell'intervallo, perché Bruno Canino sapeva che non aveva altro tempo se non gli intervalli dei concerti per presentare poi in pubblico quel suo lavoro. Ecco, questo vi dice l'eccezionalità del musicista, ma anche, diciamo, l'eccezionalità dell'uomo. E vi racconterò adesso un ultimo episodio molto umano, banale forse, ma indicativo. Dovete sapere che Bruno Canino è una ottima forchetta. Ama tutto ciò che è gustoso, e però quando è a tavola non si ferma. Quindi un giorno in cui dissi andiamo insieme a pranzo, mi rispose no, perché se mi metto a tavola mangio, se mangio poi mi viene torpore, devo fare lezione. Ecco, questo è Bruno Canino, che è capace di rinunciare al mangiare per fare lezione agli allievi, oppure che è capace di arrivare in frac per fare lezione. E voi capite, voi studenti, capite cosa significa quando un docente ha il massimo del disinteresse, il massimo della dedizione. Quanto a Bruno Canino, pianista, sentirete adesso voi.
ringraziare davvero moltissimo il maestro Marcello Abbado che onora così questi nostri incontri e che in questa seppur breve ma intensa presentazione ci ha così evocato lo spirito della Milano musicale che in questa scuola e conservatorio nasce e produce, e poi anche queste parole sul maestro che in quest'aula universitaria sono molto significative e che c'è molto bisogno oggi di maestri così. Grazie ancora. E allora Bruno Canino. Per essere venuto, presento il maestro compositore Pippo Molino, anche lui maestro di composizione al Conservatorio di Milano. A lui il compito di accompagnarci in questo dialogo di parole e di musica.
Allora, questo dialogo di parole e di musica incomincerà subito con l'esecuzione di due dei preludes che ascolteremo questa sera di Claude Debussy. Cominciamo con Debussy. Ascoltiamo subito i primi due preludi in programma.
C'è bisogno di un po' di smitizzazione, forse, no? Thank you.
L'interprete nella musica è quella che la fa riaccadere, perché la musica è un'arte che senza l'interprete non avviene di nuovo, non la possiamo ascoltare, non la possiamo incontrare. E Canino, lui non vuole che si parli troppo, ma questo lo devo dire, perché è stata la ragione per cui abbiamo pensato all'incontro con lui. Canino è un pianista che in modo particolare permette questo, permette il riaccadere di questo miracolo che è la musica, che è ogni pezzo degno di questo nome quando lo riascoltiamo. In particolare io vorrei dire una cosa, è un tipo di interprete Canino alla fine dell'esecuzione del quale non viene da dire bravo, 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 ed è bravissimo, ma viene da dire che bello. Questa è una cosa che trovo sia molto importante, perché vuol dire che ci hai fatto incontrare qualcosa, anche stasera è vero, tra l'altro ci sarebbero poi parecchie cose da dire anche sull'interpretazione, ma magari ce lo dici dopo se vuoi. E poi una parola brevissima sui pezzi che stiamo per ascoltare, che stiamo ascoltando anzi, cioè Canino questa sera esegue per noi sei preludi del secondo libro dei preludi di Debussy. Si tratta di due libri di 12 preludi ognuno. Questo è della maturità del 1913. Claude Debussy vive tra l'862 e il 1915, quindi è il momento della maturità. Claude Debussy è sempre accostato all'impressionismo, quindi nonostante lui non amasse affatto questa etichetta, ma del resto si spiega anche perché impressionismo era un termine piuttosto negativo che veniva data alla pittura di Monet e compagni. In ogni caso è effettivamente collegato alla pittura impressionista, in questi mesi a Milano c'è un'importantissima mostra sull'impressionismo, è effettivamente collegato ai poeti simbolisti come Mallarmé, come Verlaine, e Verlaine diceva che la cosa più importante era la nuance, era la sfumatura. Nella musica di Debussy la prima cosa, se dobbiamo dire tre parole, è proprio che conta più il timbro che, pensando alla musica dell'Ottocento che lo precede, che il tema. Il tema qui non è assolutamente la cosa che conta. Conta proprio anche qui la sfumatura, il timbro, il colore. E poi questi prelude sono brevi pezzi che sono come basati su un'idea, su un'impressione, potremmo dire, comunque su un'idea e poco altro che serve a reggere quest'idea, che viene praticamente esposta, ci siamo fatti ascoltare. Se non si coglie la verità di questi, se non viene fatta cogliere dall'interprete, non c'è più proprio quell'idea lì. Era solo per dire due parole sui prelude. Se vuoi, già sull'artigianato o sull'esecuzione di questi prelude.
Sì, forse bene, appunto perché questo noi, gli organizzatori, credo che non intendiamo che sia un concerto. I concerti ce ne sono tanti, no? Quindi, ecco, sì, ho suonato, suonerò ancora qualche cosa, ma volevo, ecco, adesso si sente, volevo un po' parlare appunto del dell'interprete, volevo un po' smitizzarlo, me innanzitutto, ma anche l'interprete in generale. E volevo anche un po' parlare, non so se interessa, del lavoro artigianale, appunto, che si fa, come nasce l'esecuzione di un pezzo, no? Devo dire che questi preludi sono pezzi che io ho suonato da quando ero ragazzino all'allievo del conservatorio, e quindi devo dire, non so, può darsi che pensassi allora, ma non me lo ricordo, non ricordo che cosa ho pensato. Poi ho continuato a suonarli e ho pensato, ma sempre piuttosto blandamente, insomma, diciamo, la maggior parte del nostro lavoro è un lavoro appunto che si fa, che richiede anche alla mia venerabile età molte ore di studio, e si basa su dei dettagli, suonare, cercare la regolarità delle dita, cercare un certo colore. Naturalmente noi cerchiamo un certo colore perché abbiamo una certa idea, ma questo, diciamo, fa parte di noi, cioè non è che ci pensiamo tanto, tanto su. E come diceva appunto Molino, credo che il colore, cioè la scelta, il primo accordo di un pezzo di Debussy deve già dire, di vedere, mettere abbastanza in chiaro di che cosa si tratta, no? Credo che sia la cosa più importante. C'è il fatto descrittivo, no? Il tema, che del resto Debussy, lui graficamente in pagina con dei preludi, li mette, mette il titolo tra parentesi, dopo i puntini, alla fine del pezzo. Quindi c'è un tema, però non diamoci troppa importanza. E allora anche questo, naturalmente io sono antiquatamente piuttosto anticontenutista, no? Quindi penso che abbia un'importanza relativa, però invece no, perché suonando, per esempio, io suono differenza tra l'acqua e il fuoco, non so come si possa rendere sul pianoforte, ma Ondin evidentemente è un pezzo acquatico. Feu d'artifice, che è il preludio che suonerò, che chiude la raccolta del secondo libro e che suonerò alla fine, e invece fuochi d'artificio. E ho sempre notato che è stato, si suona, cioè l'ho suonato anch'io per decenni, e ho suonato l'altro come un pezzo invece molto acquatico, e quindi ho cercato di farlo un pochettino più cattivo, più scoppiettante. Però, dice questo, la traduzione di queste idee piuttosto semplici, come avviene in concreto, perché appunto io, appunto, come sapete, lavoro principalmente non da solo, ma in compagnia con amici cari. E allora quando mi dice sì, quello dice immagina il tramonto, e dico sì, ma allora più pedale o meno pedale, più forte o meno forte, accelerando o rallentando, cioè penso che vada tradotto questa idea in comportamento concreto. Ecco, per esempio in Debussy, aspetta solo un momento, questo. Allora quella nota forse avrà un pochettino più di cattiveria, parliamo ancora, ecco, forse rappresenterà questa idea, giusta o sbagliata che sia. Devo suonare?
Se allora, vuoi va benissimo, va bene, suoniamo, finire sì. Di ascoltare.
Ecco, titoli dei pezzi successivi, adesso dunque, perché non me ne ricordo l'ordine esattamente, ma adesso dovrebbe avere Homage a Pickwick, e questo si riconosce, dovremmo alzarci in piedi perché c'è God Save the Queen,
God Save the King.
E poi c'è Canopo, città etrusca, se non sbaglio. Le terze alternate e uno studio, sono terze alternate effettivamente, e Fede Artifici di cui ho parlato. Se devi dire le altre cose adesso?
Per ora no.
Per ora no. I musicisti li hanno sempre trascurati, li hanno considerati irrilevanti, però può anche darsi. Adesso c'è Canop, e che è un pezzo lento, e poi seguono due pezzi veloci. E allora, diciamo, questo suffragherebbe l'ipotesi che questi pezzi non vadano suonati di seguito, perché sarebbe per una strategia del successo anche, sarebbe opportuno che il pezzo pirotecnico fosse preceduto da un pezzo lento, invece no. Quindi adesso naturalmente tutti, io compreso, suoniamo, cioè ci sentiamo diminuiti se non suoniamo i preludi tutti quanti. Stasera in via eccezionale faccio 6, che pure è un numero classico, no? Però può darsi che invece la contiguità di due pezzi veloci e un po' di bravura stia a dimostrare che invece vadano suonati separatamente. Thank you.
Ecco, anche qui alla fine c'era un inno nazionale, cioè un accenno alla Marsigliese, quindi questi fuochi d'artificio non erano fuochi d'artificio in generale, ma erano fuochi sparati il 14 luglio, la festa nazionale francese, credo. Però,
nel titolo dell'incontro di stasera c'era scritto Bach, Debussy, due letture. In effetti, dopo la tua lettura di stasera, si colgono in modo particolare tanti aspetti che nel cliché, diciamo, del Debussy, impressionismo uguale liquidità e basta, si perdono. Cioè, ci possono essere dei cliché troppo riduttivi, troppo ridotti rispetto alla partitura, mi sembra. Perché c'è anche un aspetto di, per esempio, tanta ironia che si legge, che mi sembra che ci sia presente nei prelude, no? Che è molto importante.
Ah, beh, certamente, però
ci abbiamo guadagnato sentire.
Credo che sia stata sempre praticata, insomma, pezzi non tanto come omaggio a Pickwick, ma per esempio General Lavin de Saint-Tric è stato sempre, o anche alcuni pezzi del Children Corner, credo che sono stati la chiave di lettura. Naturalmente si tratta di sfumature, come dicevo, come l'ironia, come si traduce. Insomma, uno fa le note e poi cerca di non fare una faccia triste, non lo so. Ma poi il resto è puro artigianato, credo, no? Sì.
Quindi il tuo lavoro di artigianato per avvicinarti a una partitura, se dovessimo raccontarlo un po', come ce lo puoi raccontare?
Ma questo, io credo che ogni suonatore abbia un po' le sue ricette, no? Io distingo, dunque, questi pezzi appunto che ho suonato adesso, è la preistoria, quindi non ricordo, insomma, ero probabilmente terrorizzato dai miei magnifici maestri, insomma, cercavo di imparare, non ricordo. Adesso, se devo imparare un pezzo, dipende un po' dalle dimensioni del pezzo e dalla scadenza, cioè quando e se lo dovrò suonare questo pezzo. Diciamo un grande pezzo, un pezzo, una sonata, un pezzo che duri una mezz'oretta, no? E allora, diciamo, per quanto un po' faccia parte un po' del mio e del nostro patrimonio culturale, cioè bisogna un po' conoscerla, andarla a scoprire. E quindi io chiamo una specie di fase di... sono una specie di letture ripetute. Prendo la musica, leggo, cerco di suonare il pezzo abbastanza di seguito. Questo naturalmente è possibile con dei pezzi che sia possibile leggere abbastanza. Io leggo abbastanza bene, leggevo, soprattutto quando ero giovane, leggevo benissimo. Adesso un po' di meno perché ahimè non leggo più perché faccio i pezzi che già conosco. E allora diciamo con alcuni pezzi, questo con un pezzo molto difficile, virtuosistico, con tanti bemolli, da questo non è possibile. Con una bella sonata di Schubert o di Beethoven è possibile. Quindi si fa una specie di viaggio. Si legge questo pezzo come se non lo si conoscesse. Secondo me questo è molto importante. E pian piano, naturalmente, si delinea la struttura del pezzo, il carattere. E contemporaneamente con questo lavoro di approccio così molto blando, c'è un lavoro vengono individuati i passi difficili, che vengono studiati in un modo scientifico, insomma, ognuno c'ha, insomma, più o meno, vogliono molto tempo. Ecco, e pian piano si precisa quindi anche il piano esecutivo, insomma i tempi. Per esempio, se uno ha studiato molto intensamente un movimento di una sonata, però la prima volta che attacca il tempo successivo, allora capisce anche parecchie cose del primo tempo. Quindi non è detto che lo stacco iniziale, che per motivi ipotetici andava bene, in realtà nell'architettura generale va modificato. E poi a un certo punto si incomincia, il pezzo dovrebbe entrare in testa, nella memoria, perché c'è questo problema, insomma, noi pianisti chissà perché poi in generale suoniamo a memoria, mentre moltissimi altri strumentisti non lo fanno. E questo, diciamo, non lo so, questo credo che sia stato il Franz Liszt che ha inventato questo costume. Prima non si faceva, anche perché in generale non si suonava musica, si suonava musica appena composta, quindi non ci sarebbe neanche stato il tempo di impararla. E allora dobbiamo imparare, e quindi diciamo c'è una fase di memorizzazione di cui alcune fasi devono essere evidentemente di puro automatismo inconscio, e altre invece sono un finissaggio preciso, i bivi, le code, insomma, il profilo formale, ognuno poi ha un proprio tipo di memoria. Ecco, diciamo questo è un modo di e così pian piano poi si comincia a suonare, magari io suono un pezzo una volta che credo di saperlo, convoco i miei familiari, insomma mie figlie e mia moglie che sono severissime, mi terrorizzano, e quindi questo qui, diciamo, perché effettivamente è a casa sarebbe bello in sala da concerto ricreare l'approccio che si ha così, quando si è soli con lo strumento, no? Sarebbe bello. In realtà c'è un mestiere pericoloso, insomma, un po' camminare sul filo. Quindi, diciamo, molte cose della nostra conoscenza, sia mnemonica, sia digitale del pezzo, in realtà le sappiamo soltanto quando la suoniamo. E allora si tratta di fare un po' tesoro, vedere cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato. Come avrete capito, io non credo nell'esecuzione vera una volta per tutte, valida per sempre. Non credo, innanzitutto perché, diciamo, sono un po' curioso e irrequieto, ma poi anche, diciamo, che questo comporterebbe un concetto di perfezione che non mi è totalmente estraneo, proprio di per forza di cose, e quindi quello che... io parlo troppo, ma adesso smetterò. Quello che io cerco di comunicare al pubblico, anche se si tratta di pezzi conosciuti, e quel senso appunto di scoperta del pezzo, perché un pezzo non è mai così bello, a mia opinione, come quando noi lo leggiamo o lo sentiamo per la prima volta. Allora l'esecutore, che pur ha perso dozzine di ore su questo pezzo, deve riuscire a fingere che lo sta scoprendo lì per lì.
Assolutamente antiretorica, sia Debussy sia Johann Sebastian Bach.
Non lo so, questo non lo devo dire, non ci ho pensato. Io quando ero più giovane pensavo che un esecutore dovesse suonare qualsiasi musica. Diciamo, è un contratto professionale. E questo avviene ancora. Ecco, però invecchiando preferisco suonare musica che mi piace. Questo non significa affatto che io la suoni bene. Ci possono essere degli amori assolutamente infelici, no? Uno ama moltissime cose e lo massacra, perché non lo capisce? Ecco, questo però almeno, diciamo, si passa, appunto le moltissime ore che si passa in compagnia di cose care. C'è, credo, nella scelta del repertorio, ci sono varie componenti. Una appunto è l'occasione, la richiesta, il mercato, se vogliamo, no? Poi c'è l'adattamento alle proprie possibilità. Cioè uno che cucina bene un certo piatto, quando ha degli invitati, dà quello, non dà una cosa che non gli riesce in generale, no? Quindi si tratta di vedere cosa sia più... appunto ho citato la Merklavier, che io appunto ho avuto ahimè l'avventura di suonare quando avevo 20 anni, ma adesso me ne guardo bene perché so che non ce la farei certamente. Ecco, quindi, e poi naturalmente si tratta anche della compilazione di un programma come di un menu, se non sono blasfemo, che funzioni, insomma, che abbia un senso. Adesso devo dire, trovo troppi programmi, ma soprattutto più all'estero che non da noi, che sono veramente come antipasto, primo piatto, secondo piatto, dessert. E troppa, diciamo, perché il pianista, soprattutto giovane, deve mostrare di possedere tutte le virtù possibili, deve avere lo stile, deve avere il bel suono, deve avere la virtuosità, deve martellare, deve picchiare, insomma. E allora quindi in un programma deve fare tutte queste cose, è troppo. Secondo me un programma deve avere due o tre temi, e che siano temi non musicologici, ma siano temi che si offrano alle orecchie degli ascoltatori, perché se no si rischia di fare indigestione, no? E il programma anche rigorosamente monografico che si fa, lo faccio anch'io, e certe volte appunto rischia di non... di essere appunto monografico, cioè di non offrire quegli elementi di contrasto con altri mondi musicali, con un altro mondo musicale e un altro modo di suonare, che può essere, forse può dare da pensare.
Quindi vediamo cosa avverrà stasera, accostando al mondo di Debussy il mondo di Johann Sebastian Bach.
Ecco, vediamo che ore sono, scusa.
10:03.
10:03.
Mi ha detto di dirgli l'ora perché non ha l'orologio.
Sì.
No, ecco, lo porta quando sono.
Ecco, dicevo, questo è un pezzo... Debussy amava moltissimo Bach, come del resto tutti. Chi è che non ha amato Bach? No, Chopin amava Bach, Stravinsky amava Bach. Chi è? Ecco, è un pezzo che ho studiato recentemente, abbastanza recentemente, dopo un blackout bacchiano che sarà durato, non so, di una trentina d'anni, in quanto pianista. Perché io ho avuto l'avventura di suonare spesso il clavicembalo, e allora lo suonavo sul clavicembalo, perché pensavo appunto che i problemi... Il clavicembalo, come sapete, è uno strumento a dinamica fissa, cioè comunque viene abbassato il tasto, suona con una certa intensità. E invece nel pianoforte, pianoforte suona piano e forte, a seconda, ecco. E allora impone una serie di scelte dinamiche e anche di scelta dell'articolazione che non solo affatto automatiche, sul cembalo sono spesso automatiche. E naturalmente il pianoforte ha tutta la sua storia, che è essenzialmente romantica, e quindi diciamo è facile romanticizzare un autore, ma insomma, diciamo, in un modo inopportuno, perché il romanticismo è una cosa straordinaria, ecco, diciamo, però forse non c'entra tanto, come non c'entrano tanto non so, l'idea della musica di Bach, l'organo che fa tremare le cattedrali. No, evidentemente questo ci si è resi conto. Ecco, ciononostante, qualche anno fa, sempre per una provocazione, gli amici mi hanno persuaso a suonare versioni Goldberg, allora sono ritornato a Bach e poi ho anche suonato qualche volta questa bellissima suite inglese. Ecco, qui diciamo l'approccio è un altro. Diciamo, Debussy ha prescritto le velocità, ha prescritto lo staccato, ha prescritto il pedale, non l'ha prescritto, ma si capisce, ha prescritto i coloriti, piano, forte, pianissimo, estremamente piano, fortissimo, no? La pagina è bianca. Abbiamo delle indicazioni che sono indicazioni nella suite, sono indicazioni di danza. Ecco, ma diciamo anche questo, io so di colleghi che hanno studiato danza barocca, per vedere un po', io non ho mai saputo ballare, per sfortuna di mia moglie, non lo so, non ho mai saputo ballare. Ecco, quindi, non, certo, però diciamo lo spirito di danza, questo sì, deve essere comunicato, sia pure di una danza stilizzata. E poi la struttura interna di un pezzo, cioè quando bisogna suonare forte, quando bisogna suonare piano, quando bisogna suonare col pedale o senza pedale, quando bisogna suonare staccato o quando bisogna fare delle legature, e questo è tutto alla disponibilità dell'esecutore. E diciamo che quindi in questo caso lo studio è stato cercare di essere familiare con questo pezzo per vedere di come improvvisare. Cioè, perché queste cose, la cosa migliore è prendere la musica, anche lì, macinarla, cioè leggerla e vedere un po', questo sta bene piano, sta bene forte, però potrebbe essere benissimo una cosa che A è forte e B è piano, si vede che molto spesso la grande musica va benissimo anche il contrario. Può essere benissimo, e insomma, e quindi stabilire una rete di possibilità, anche questa nell'intento di fornire al pubblico una partecipazione alla musica dello stesso tipo dell'esecutore, cioè noi siamo dei mediatori, no? Ecco, fornire questo tipo di lettura del pezzo e farlo vivere. Adesso magari farei anche qualche esempio, non lo so, su questo.
Magari anche sul fatto che l'improvvisazione, come dicevi, aveva parte molto importante.
Sì, diciamo un'esecuzione il pianoforte è uno strumento a note. La nota del pianoforte dura molto, quella del clavicembalo durava di meno. E allora, diciamo, per esempio, l'uso di fiorire una nota che muore, allora se noi la fioriamo, questa nota dura di più, vibra di più. Ecco, allora si dice: il pianoforte non ha bisogno di questo, e quindi non fioriamo, non facciamo trilli, note di passaggio. Però questo farebbe perdere una delle componenti caratteristiche di questa musica, che è proprio il piacere della fioritura e il piacere dell'improvvisazione, che aveva fatto come certi limiti, naturalmente, perché se noi fioriamo musica di un compositore modesto va tutto bene, se ci mettiamo a competere con Bach nella sua, lui fa delle variazioni leggendarie, e evidentemente su questo terreno non ci possiamo, però con una certa discrezione. Magari vi faccio sentire un po' la sarabanda e poi magari anche qualche altro pezzo.
Dunque, questa sì, la sarabanda, dunque ce ne sono, la sarabanda è una danza lenta in tre, e ce ne sono due in questo pezzo. Ce n'è una in questa suite, una col suo double, cioè Bach ha già fatto lui la variazione. Questo è il testo. Quindi lui diminuisce i valori, mette dei valori regolari. e lo fa in modo, evidentemente, come soltanto lui poteva fare. Diciamo, quello che noi, per esempio, la sarabanda, io adesso l'ho cominciata forte. Estemporaneamente, se farle anche magari sul suggerimento dello strumento, no? Ci sono strumenti che provocano un certo tipo di sonorità. Ecco, anche diciamo qualche piccola fioritura rispetto a questo assoluto. Questo è il testo nudo e crudo, e allora io potrei fare. Che non è invadente e naturalmente anche qui, soprattutto se si suona a memoria, purtroppo non si può andare tanta ruota libera, almeno io non ne sono capace, quindi c'è un certo repertorio di fioritura che so che mi viene sotto le dita, e in altri casi se mi avventurassi in fioriture più complesse forse così avrei...
Forse sarebbero più,
perderei il cammino, ecco.
Forse sarebbero più da esecuzione con la musica, appunto, come dicevi prima.
Appunto, sarebbero, secondo me, questi pezzi sono da fare con la musica, come le variazioni di Goldberg. Io le ho suonate spesso, le suono a memoria, perché, diciamo, adesso ci sono molte polemiche sul fatto di suonare a memoria o non suonare a memoria. Si sente o no? No, meglio col microfono.
Ecco, allora per esempio è noto la polemica che fa Sviatoslav Richter contro il suonare a memoria, dice che in realtà è un esibizionismo di mnemonico che con la musica ha poco a che fare. Può essere anche, difatti di tanti, per esempio, cattivi direttori d'orchestra si dice però ha diretto a memoria. Quello non, il pezzo non si è capito niente, però ha diretto a memoria. Quindi quando non c'è nient'altro, però... c'è la memoria, no? Ecco, però ecco, devo dire che, e come me, molti colleghi, io so che se so un pezzo a memoria lo so meglio. Poi può darsi che una sera lo suoni in modo tragico, insomma, però lo so meglio, lo posseggo, insomma, mi sento, diciamo, anche qui riuscire a suonare a memoria come se si leggesse. Questo sarebbe bello. E c'è chi ha questa dote, c'è chi vede la pagina, volta la pagina mentre suona, no? Idealmente, no? C'è, per esempio, questo faccio un po' di aneddoti, ma c'è un grandissimo direttore d'orchestra, no? Che sbalordiva gli strumentisti, credo anche della Scala, si faceva dare una pagina di un elenco telefonico, la guardava per un paio di minuti e poi diceva tutto l'elenco telefonico. Ecco, diciamo, queste sono doti che forse con la musica non hanno a che vedere, non sono indispensabili, no? Però certamente fanno comodo, no?
Suono un po'... sì, ascoltiamo magari una scelta, oppure anche sì. Tutta, senza ritornare, no, come sono... dicevi. 17.
Sì, no, perché non voglio abusare della vostra...
Abbiamo imparato solo 10 minuti. No, sentiamola tutta. Una parola solo su Suite... Johann Sebastian Bach, grandissimo, lo sappiamo quasi tutti, ma quasi, è un compositore che ha operato nella prima parte del Settecento e che è molto volto al passato più che al futuro. Non era quello che diremmo oggi un compositore d'avanguardia, innanzitutto. E il suo essere volto a quello che precedeva si vede soprattutto da uno dei casi in cui si vede chiaramente è nella scelta di comporre delle suite di danze, come usava molto anche nel secolo precedente. E questa derivazione dei pezzi da danze di varie nazionalità, spagnole, tedesche, allemande, eccetera, eccetera, si nota da questo carattere di danza che prima dicevi, in ogni caso rimane nell'esecuzione.
Thank you.
Questo era il preludio, un piccolo pezzo, come vedete, un monumentale preludio di questa suite. Le suite inglesi si distinguono dalle suite francesi perché hanno questo lungo preludio, che si compone a sua volta di due parti. La prima è questa specie di introduzione un po' improvvisativa, no? Diciamo che lì un po' ho cercato di vedere un po' di dare questo senso di ricerca, no? Di improvvisazione. E poi c'è questo fugato massiccio, che molto spesso ha due voci, e che in sé è tripartito. C'è una prima parte, che è quella che comincia così, e poi c'è un episodio centrale, questo. E poi c'è una ripresa vera e propria, identica, di tutta la prima parte. Ecco, adesso pensavo magari di suonare altri due pezzi di questa suite. La Sarabanda, col suo double di cui pensavo, di cui ho parlato prima, e la Gavotta, anch'essa col suo double. Poi questa Gavotta c'ha qualche cosa di strano che forse qualcuno non più tanto giovane collegherà a qualcosa, come faccio io, non lo so. ogni, avete sentito, ogni parte viene suonata due volte, e ho suonato molto banalmente, una volta forte, una volta piano. Si potrebbe fare il contrario, si potrebbero fare anche altre cose, si potrebbe benissimo anche fare lo stesso. Diciamo, è musica la cui grandezza permette appunto anche esecuzioni sul pianoforte, per esempio. Ecco. Adesso allora suonerò queste gavotte.
Grazie al maestro Bruno Canino. Ci congediamo comunicando il prossimo appuntamento dal cartellone. L'incontro con Daniel Oren è stato fissato per il giorno 14 maggio alle ore 20:30, sempre in questa sala. I soci riceveranno comunicazione a casa e gli altri attraverso i canali consueti di librerie e avvisi pubblici. Daniel Oren parlerà del tema il melodramma e il canto, e con il pianoforte e con la voce, essendo anche un grande baritono oltre che un grande direttore d'orchestra, ci spiegherà alcuni temi tra cui Verdi, Puccini e anche canti della tradizione ebraica. Arrivederci e buonasera a tutti.